braccia aperte. Le sue braccia sono rimaste aperte sulla croce per l'eternità, per sempre quelle braccia sono aperte. Prima di Gesù il trono di Dio era chiuso, nessuno poteva accedere, nessuno. Tutti quelli che per fede nell'Antico Testamento, prima di Cristo, hanno camminato per fede, venivano depositati, tra virgolette, nel seno di Abramo, in attesa della venuta di Gesù. Ma da quando Gesù è venuto, il cielo è stato aperto. Il cielo si è aperto e si è aperta la grazia per tutti gli uomini. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Che meraviglia! Ma ora voglio andare a una parola, una breve parola che voglio darvi stasera, a una domanda che hanno fatto a Gesù in Matteo capitolo 16. Matteo 16. Dal verso 13. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Notate, Gesù dice: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Gesù si è identificato con noi, con l'umanità. Lui si faceva chiamare il figlio dell'uomo. Essi gli dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E non gli hanno detto altre cose che si dicevano in giro. Sapete quanto la gente parla e ognuno si fa la propria idea sulla vita di qualcuno. Nessuno va ad indagare realmente come stanno le cose e nessuno si preoccupa di capire cosa c'è dietro le parole di una persona, le parole di un uomo che sta parlando, o di andare a studiare, a capire, a vedere la vita di quella persona. Tutti sono pronti a giudicare in base a quello che si dice. Chi dicono gli altri che io, il figlio dell'uomo, sia? Ma sai, qualcuno, ho sentito qualcuno, non mi ricordo chi però, che dice che tu sei Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista c'era stato. Altri, Geremia, Isaia, qualche profeta. Altri sapevano anche di altre cose che si dicevano di Gesù, che lui era posseduto, assatanato, che lui era l'anticristo, che lui era un falso profeta, però tutto questo non glielo dicevano perché pensavano: poverino, lo amareggiamo. Ma Gesù non fa loro la domanda perché aveva bisogno di sentirsi incoraggiato da loro o aveva bisogno di conferme. Quindi Gesù non fa la domanda per sentirsi confermato. A volte noi sì. A volte noi facciamo domanda: ma che si pensa di me? Che si dice di me? Cosa dicono gli altri di me? E allora se gli altri di te dicono delle cose buone, tu ti senti incoraggiato, confermato, hai visto, il Signore è con me. Ma il Signore è con te per quello che dicono gli altri? Allora Gesù fa la domanda in maniera più personale, più diretta. E voi? E voi? Luca, e tu? Che dice che io sono? Voi cosa dite che io sono? E Pietro, che era sempre quello che parlava per tutti, a nome di tutti, però questa volta è stato veramente ispirato. E Pietro dice, lo voglio leggere così come è scritto, e Simon Pietro, quindi il verso 15, egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Oh, sapete, dire questo in una chiesa non fa tanto effetto. Ma dire questo in un contesto di giudei, di ebrei, fa tutta la differenza. Perché le persone non avevano nessuna rivelazione del Cristo, di Gesù come Cristo. Anzi, molti erano contro di lui e molti pensavano che lui stava bestemmiando perché si faceva figlio di Dio, quindi uguale a Dio. Altri pensavano che era un orgoglioso. Guarda un po' questo dove è arrivato, solo perché ha fatto qualche miracolo, ora addirittura figlio di Dio. Dio. Vabbè. E voi? Gesù fa la domanda a loro non perché aveva bisogno, ripeto, di essere confermato ora dai suoi discepoli. Avanti, almeno voi ditemi qualcosa di bello, perché mi incoraggiate, mi confermate. Fratelli cari, se la vostra fede ha bisogno ogni volta di qualcuno che ti deve incoraggiare, la vostra fede è poca e debole. Gesù non fa la domanda perché lui aveva bisogno del loro incoraggiamento, ma Gesù fa la domanda per dare loro una lezione, non solo a loro, ma per dare a noi una lezione, per dare a noi un insegnamento, per farci comprendere che noi dobbiamo dipendere da ciò che Dio ha detto. E Pietro allora risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, rispondendo, disse, guardate, è proprio un botta e risposta. Allora Pietro dice, tu sei il Cristo, figlio del Dio. Allora Gesù, rispondendo, gli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona. Non sta dicendo, che bravo che sei, Simone, come mi incoraggi, le tue parole mi fanno sentire confermato, incoraggiato, perché sapete, ne sento tante di cose che dicono la gente, almeno voi che siete i miei discepoli, ditemi qualcosa di bello e di buono. Gesù un giorno ha dovuto dire ai discepoli, c'erano molti discepoli che si erano alzati perché Gesù parlava e parlava di consacrazione, di identità, identificarsi con lui. Con lui come parola, di ricevere il cibo da lui, di ricevere le sue parole come cibo, il suo sangue come bevanda, il suo sacrificio per la loro vita e per la loro salvezza. E molti discepoli che erano sì dei bravi religiosi, che frequentavano la sinagoga, che lo seguivano perché diceva cose interessanti, Gesù diceva cose interessanti religiosamente parlando, cose profonde. Ma quando Gesù ha detto vi dovete identificare con me, dovete mangiare la mia carne e dovete bere il mio sangue, chi? Dobbiamo mangiare la tua carne, dobbiamo diventare una stessa cosa con te, ma chi sei? Si alzarono molti dei discepoli. Quando Gesù ha detto queste cose, si sono alzati e se ne sono andati. E Gesù, rivolgendosi ai dodici, che erano quelli attorno a lui, più vicini a lui, più vicini al suo cuore, lui stesso li aveva chiamati uno per uno, dice loro: volete andare via anche voi? Gesù non era preoccupato se i discepoli rimanevano con lui oppure no. Quindi lui non dava messaggi e non cambiava il messaggio in base a come loro lo ricevevano, perché Gesù era venuto per fare la volontà del Padre, non per il beneplacito della gente che lo ascoltava. Non era interessato alle persone che potevano abbassare la testa e dire belle parole, belle parole, belle parole, sì sì, belle parole. Gesù non era confermato dalla testimonianza delle persone che abbassavano la testa. Gerassù era sempre confermato dal Padre. E quando lui rivolge questa domanda sta dando un insegnamento e sta dicendo a loro come debbono trovarsi davanti a Dio e davanti al mondo. Se tu hai creduto in Gesù, non ci deve essere nessuna cosa che ti deve far cambiare idea in base a come quelle cose o quelle persone che ti stanno davanti ti accolgono o ti rigettano. Se ti rigettano, allora cancio, aspetta, cambio messaggio. Se ti accolgono, allora tu metti maggiore forza. Ma Gesù non era venuto per il beneplacito di chi lo ascoltava. Gesù è venuto per fare la volontà del Padre. E non dava nessuna importanza a ciò che la gente poteva dire di lui, perché la sua sicurezza, la sua certezza era la sua vita davanti a Dio nell'ubbidienza. Sapendo che lui era ubbidiente, non temeva le critiche di nessuno. E allora l'insegnamento qual è? Tu, in base a cosa stai camminando nella tua fede? In base a ciò che dice la gente o in base a ciò che Dio dice e soprattutto ciò che lui ha detto di te? Le due fonti della nostra sicurezza. Che dice la gente? Noi troppe volte camminiamo secondo quello che la gente dice di noi. Sia la gente di fuori, sia la gente di chiesa. E poco ci interessiamo a sapere ciò che Dio dice di noi. Perché Gesù subito dopo risponde a Pietro: queste cose non ti sono venute dall'uomo, non ti è stato rivelato dall'uomo, ma il Padre mio che nei cieli ti ha rivelato questo, e a me interessa questo, ciò che il Padre dice. Il Padre mi conferma dicendo che io sono il suo amato figliuolo, che sono qui per fare la sua volontà. Per questo Gesù amava molto la preghiera. Fratelli cari, io non so quanti di voi amano la preghiera. Vorrei che tutti amaste la preghiera più del cibo. Più del cibo. Perché del cibo puoi anche farne a meno per qualche giorno, ma della preghiera no. Perché la preghiera ti mette in comunicazione, in comunione con Dio Padre. E ti fa respirare il cielo, ti dà il respiro del cielo, come abbiamo detto qualche domenica fa. Nella preghiera tu incontri il cuore del Padre che si apre per te e ti rivela le cose che lui sta per fare, perché Dio ha deciso che qui sulla terra non fa nulla se prima non l'ha rivelato ai suoi figli, i profeti. Lì nell'Antico Testamento era ai suoi servi i profeti, ma ora dico ai suoi figli i profeti. E Dio vuole camminare con te, ma perché lui possa camminare con te si vuole accordare con te, perché due possono camminare insieme se prima non si sono accordati. A volte noi diciamo: perché Dio non è con me? Vedi dov'è che l'hai lasciato. Perché Dio non cammina con te negli errori che tu fai. Dio ti ama e l'amore di Dio è sempre con te. Ma Dio non è d'accordo con i tuoi errori e non cammina insieme a te quando tu hai scelto volontariamente di camminare nell'errore e nel peccato. Lo potreste vedere Dio che viene con voi mentre vi andate a fare una dose? Per essere molto espliciti. Lo vedreste Dio che cammina con te mentre stai andando a fare un malaffare? o mentre stai andando a rubare a qualcuno. Non necessariamente facendo una rapina, ma a volte rubiamo prendendo in giro, ingannando. E rubiamo la fiducia delle persone. Allora dobbiamo tornare al rapporto più importante per noi. Gesù considerava che il rapporto più importante per lui era quello col Padre. Era interessato a ciò che il Padre diceva di lui. E quando ha sentito Pietro che gli ha detto: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, lui ha detto: questo te l'ha rivelato mio Padre, perché me lo dice ogni giorno. Non è venuto da te, Pietro, e non è venuto dalla tua carne. Questo non è quello che dicono in giro, questo è quello che dice mio Padre. E la certezza, la sicurezza, la stabilità, la maturità di Cristo erano determinate da ciò che il Padre diceva di lui. E la domanda che ti faccio è: cos'è che ti sta condizionando nel tuo cammino di fede? Quello che dice la gente o quello che dice Dio Padre di te? Perché sapete il problema dove sta? Sta nel fatto che quello che dice la gente in qualche modo ci viene alle orecchie e lo sappiamo. E quante volte cerchiamo di sapere quello che dice la gente? Cerchiamo la rivelazione di quello che dice la gente. Cerchiamo le rivelazioni umane. Cosa dice la gente di noi? Cosa dicono i parenti? Cosa dicono gli amici? Cosa dicono nella chiesa i fratelli, le sorelle? Cosa si dice in giro di me? E cerchiamo queste rivelazioni. E poi, dopo aver ricevuto le rivelazioni che vengono dall'uomo, andiamo a piangere davanti a Dio: hai visto cosa dicono di me? Parlano male di me, mi perseguitano, distruggili, oddio, fai vendetta dei miei nemici. Ma non hai bisogno di tutto questo. Gesù mai ha chiesto vendetta dei suoi nemici. Fateci caso, leggete i Vangeli e guardate se c'è una volta in cui Gesù dice: oh Padre, fammi vendetta dei miei nemici, distruggi i farisei, togli di mezzo i sacerdoti e tutti quelli che parlano male di me. Avete mai incontrato, avete letto i Vangeli? Avete mai incontrato frasi di questo genere? Io ho incontrato piuttosto altre frasi, addirittura sulla croce. Il momento più terribile per Gesù, sulla croce, dove i suoi nemici finalmente, ghignando, sorridendo e facendosi beffe del Cristo, erano lì a ridere di lui. Oh, guarda lì dove è finito. Adesso perché non ti fai liberare dal tuo Dio, questo tuo Padre? E le risposte di Gesù è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù cercava il loro perdono. Sapeva che erano ignoranti, e in quel momento Gesù si presenta davanti al Padre come l'animale che doveva essere offerto in sacrificio, in olocausto, per il peccato di ignoranza. Perché voi sapete, nella liturgia dei sacrifici c'era uno degli olocausti che bisognava portare davanti a Dio una volta l'anno. Era l'olocausto per il peccato di ignoranza, perché c'erano persone che non sapevano che stavano peccando, perché non conoscevano la parola di Dio, non l'avevano conosciuta, non l'avevano ascoltata, perché la dovevano conoscere, ma stavano facendo altre cose, si facevano gli affari loro, invece di ascoltare quella parola, quella buona parola che veniva annunciata, predicata, insegnata dai sacerdoti. Ogni Shabbat, ogni sabato veniva annunciata la parola, veniva insegnata la parola, ma c'erano di quelli che o non andavano a quegli appuntamenti, a quegli incontri dove veniva dato l'insegnamento della parola, o se ci andavano era come se non c'erano, perché la loro testa chissà dove si trovava. Erano assenti, presenti con il corpo, ma assenti con la loro testa e con i loro pensieri. Stavano girando per altri siti. E ci fermiamo qui. E quindi addirittura la misericordia di Dio cosa fa? Mette un olocausto, un sacrificio per il peccato di ignoranza. Io non l'avrei messo, e meno male che non sono io Dio, ma io non l'avrei messo, perché dico: dovete studiare la parola, dovete conoscere la parola, dovete conoscere le scritture, perché da essa viene la vita eterna, la benedizione, le benedizioni vengono da lì. E i sacerdoti avevano questo compito, dovevano insegnare la parola a tutto il popolo, ed erano distribuiti, la tribù di Levi, voi sapete, che non avevano un territorio con dei confini, perché loro dovevano essere distribuiti su tutto il territorio di Israele, perché dovevano insegnare la parola a tutto il popolo, perché il popolo, conoscendo la parola, poteva ricevere la benedizione divina. Sì, sì, si può dire, bellissimo. Allora Gesù sulla croce si presenta, quando lui dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, lui lì sta presentando se stesso come il sacrificio per il peccato di ignoranza per il popolo. Cioè Gesù è anche il sacrificio per la tua e la mia ignoranza. Ci sono ancora tante cose che non conosciamo. Sì, ci sono tante cose che conosciamo, ma quante delle cose che conosciamo le stiamo vivendo e praticando? Perché quando noi non stiamo camminando, praticando la parola, è come se quelle cose non le conosciamo, non le viviamo, non riceviamo la potenza di quella parola perché non la stiamo mettendo in pratica. E Gesù parla di questo aspetto e fa anche un esempio con una parabola, parla della tempesta che viene su due case, su due tipi di case, quella costruita, anzi su due tipi di terreno su cui era costruita la casa era la stessa, ma una era stata costruita sulla roccia e l'altra era stata costruita sulla sabbia. La roccia rappresenta Cristo e rappresenta soprattutto la parola che diventa carne, cioè il praticare, il vivere praticamente la parola di Dio, mettendola in pratica, ubbidendola. E quando tu ubbidisci la parola di Dio, tu diventi parola. La parola non diventa parola quando tu la ricevi nella tua mente e diventi un cultore, un conoscitore della parola. Perché sapete, purtroppo all'inferno ci sono anche tante teologi che conoscevano tutte le scritture ma non le hanno credute. Serviva loro per fare un mestiere, una professione. Ci sono quelli che conoscono la parola perché hanno un mestiere, una professione. Ma Gesù parla di questo, fa questa parabola per dire che se tu costruisci la casa mettendo in pratica la parola, quando arrivano le tempeste, perché le tempeste nella vita arrivano, le tempeste nella vita arrivano, quando però arriva la tempesta, anche se il vento soffia forte, l'acqua allaga tutta quanta la casa, però la casa non rovina, non si distrugge. Perché? Perché è stata costruita sulla roccia. Mentre tutto quello che viene costruito sulle teorie, sulla razionalità, Gesù le chiama sabbia. Tutte le regole, tutta la sapienza di questo mondo, dello spirito di questo mondo, è sabbia, che viene meno nel momento in cui viene messo un peso. Non regge. E la rovina di quella casa diventa grande, perché non rimane nulla, non rimane niente. Allora, voglio concludere con questo verso che troviamo in Colossesi capitolo 3. Colossesi 3. Questa era solo l'introduzione, ma chiudiamo con l'introduzione stasera. Colossesi. Capitolo 3. Me lo mettete pure lì, è possibile. Colossesi 3, dal verso 1 al verso 3. Guardate qui che parole meravigliose. Bevetele, mangiatele queste parole. Cibatevi di queste parole. Se dunque siete risuscitati con Cristo, quanti qui siete risuscitati con Cristo? Allora il dunque è per voi. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se tu sei risuscitato con Cristo, tu non devi navigare come se fossi senza Cristo, navigare su questa terra. Tu devi rivolgere la tua attenzione alle cose di lassù. Prendimi il verso prima, il verso 1 per ora. Cercate le cose di lassù, perché la vostra eredità è nel cielo. Le ricchezze della grazia sono nel cielo, sono di lassù. Tutto quello che voi siete in Cristo è lassù ed è seduto alla destra di Dio Padre. È Cristo che è seduto alla destra di Dio Padre. Tutte quelle cose sono lassù e tu le devi cercare. E Dio ti ha dato un dono straordinario, meraviglioso, potentissimo, per portare tutte le cose di lassù qua giù, nella tua vita. Per favore, dillo puntando il dito su te stesso: qua giù, tutte le cose di lassù qua giù. Cosa sei tu in Cristo? Tu sei una nuova creatura in Cristo, tu sei erede di Dio in Cristo, sei coerede con Cristo, non sei un erede minore di Cristo, sei coerede con Cristo, cioè nella stessa posizione di Cristo, nella stessa autorità di Cristo, nella stessa potenza di Cristo, alleluia! Perché altrimenti Cristo non poteva dire: voi farete le mie stesse opere, anzi ne farete di maggiori. Perciò vi dico, fratelli e sorelle mie, cercate, cercate, cercate come si cerca l'oro, e di questi tempi cercare l'oro credo che sia uno dei lavori maggiori che le persone fanno, cercare abbondanza, cercare qualcosa che ti possa arricchire. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto, alla destra di Dio Padre, dove lì lui esercita tutta la sua autorità. E poi spiega ancora, verso 2, abbiate in mente, dice, come dobbiamo fare. Noi dobbiamo stasera fare una purificazione nella nostra mente, dobbiamo decidere di rendere tutti i nostri pensieri e quindi tutta l'area della nostra mente sottomessa all'ubbidienza di Cristo, come scritto. sottomettere tutti i nostri pensieri e la nostra mente all'ubbidienza di Cristo. Abbiate in mente le cose di lassù. Se tu le cerchi con tutto il tuo cuore, allora i tuoi pensieri saranno condizionati da quello che tu stai cercando con tutto il tuo cuore. E tu la notte sognerai le cose di lassù, e durante il giorno la tua mente, tutte le tue ricerche, i tuoi desideri, soprattutto i tuoi desideri, saranno rivolte verso le cose di lassù. Io desidero che ci sia maggiore potenza, e durante tutta la settimana penso a quali miracoli devono accadere nella Chiesa del Signore Gesù Cristo, a quali miracoli devono ancora accadere. Noi vogliamo vedere di più, di più, di più, di più, di più, ma queste cose le dobbiamo cercare, e cercare lassù, dove tutto è possibile. Quello che noi desideriamo con tutto il cuore diventa anche l'oggetto dei nostri pensieri. Noi ci pensiamo poi a quelle cose. Così come in senso negativo, quelli che hanno un legame, un vizio, cercano sempre quella cosa per soddisfare la propria carne. Perché voi sapete, i desideri della carne e i desideri dello spirito sono opposti, non si attirano, sono opposti. Ci sono quelli che dicono che gli opposti si attirano, no, in questo caso no, qua non si attirano. I desideri della carne sono in opposizione ai desideri dello spirito, e dico di più, i desideri dello spirito sono in opposizione ai desideri della carne, e sei tu che devi dare la direzione. Sei tu che devi determinare che tipo di desideri ci devono essere nella tua persona, nella tua preziosa persona. Tu sei un dono di Dio, sei figlio di Dio, e dentro di te deve camminare il cielo, la potenza del cielo. Nella sua vita terrena Gesù era il cielo in terra. Bene, tu sei in Cristo. Ora Cristo dimora in te e tu sei diventato cielo. Ma la cosa più terribile, più brutta che possa accadere è quando le persone del mondo non vedono il cielo che c'è in te, perché così per loro non nasce nessuna speranza. Ma per le persone del mondo nasce la speranza quando vedono il cielo che c'è dentro di te, il Cristo che c'è in te. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. E Gesù nel sermone sul monte la spiega in questa maniera, con una confessione ben precisa: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno sopraggiunte in abbondanza. Vi sarà abbondanza per voi, per tutte le cose che vi bisognano, per tutte le priorità della vita. Dio le abbonderà se tu prima cerchi. E vedete di nuovo, cercate il regno di Dio. E cercare il regno di Dio significa cercare la volontà di Dio, la volontà del Padre. Verso 3: perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Non vi preoccupate, state sereni, state tranquilli, perché la vostra vita ora è nelle mani del Signore. Nessuna cosa vi può separare da Lui, non c'è nessuna cosa, neanche la morte vi può separare da Dio, perché Gesù Cristo sulla croce ha sconfitto la morte, quella che vi separava da Dio. Lui è diventato peccato per noi, e noi siamo stati uniti a Dio attraverso Cristo. Chi è unito a Cristo è una stessa cosa con Lui, e come Cristo è unito al Padre ed è una stessa cosa con Lui, tramite Cristo tu sei unito a Dio Padre. Il verso 4: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Voglio dirvi due cose per chiudere. Una di queste è altre spinte, l'altra deve avvenire. L'altra è quando Gesù tornerà e allora lui apparirà, tutti lo vedranno e noi saremo con lui in gloria. Ma intanto questo ha anche un effetto al presente, perché il nostro Dio è l'Iddio del presente. Ogni volta che tu lo cerchi, lui viene nella tua vita e ti dà rivelazione. La rivelazione è la sua gloria che viene verso di te, la sua gloria che ti appare e ti fa vedere come stanno le cose, quello che tu sei in Cristo. Allora anche voi, quando Cristo, che la nostra vita, apparirà nella rivelazione, allora anche voi apparirete con lui in gloria. E ogni volta che noi annunciamo il Vangelo con lui, ogni volta che noi testimoniamo della grazia di Dio con lui, ogni volta che noi operiamo verso i malati, verso i bisognosi, ogni volta che cacciamo i demoni con lui, nel nome suo, nella sua autorità, con la sua potenza, allora si manifesta la gloria di Dio. Ci alziamo in piedi. Alleluia.